Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto.
Alleluia. Allora, questa mattina il messaggio si intitola Come vivere una vita sotto pressione. Quanti di voi vi ritrovate in questo? Di solito dico, guardi la persona a fianco e dici, parla per te, invece oggi parla proprio a me, ho beccato proprio me. Chi di voi è un po' sotto pressione in questo periodo? Non dite che venite in questa chiesa, perché noi vogliamo gente libera, gente... Sapete che la pressione che cos'è? È una delle poche cose, forse l'unica che mi ricordo di fisica che ho studiato al liceo. Che cos'è la pressione in fisica? Sentiamo. Chiediamolo ai giovani. Qualcuno faccia partire il timer, altrimenti domani siamo ancora qua. Matteus, cos'è la fisica? Non cos'è la fisica, cos'è? Forza fratto superficie. Detto per noi comuni mortali, un applauso a Matteo che è stato velocissimo con Google a trovare... No. Vuol dire è una forza su una superficie. Basta, queste sono le mie nozioni di fisica. Dopo il resto è una forza su una superficie. Il bello è che la superficie sei tu e la forza è tuo marito. No, la forza sono tutte le altre cose che... E sapete che l'unità di misura della pressione forse non è a livello scientifico, però si usa bar, che non è il bar dove vai, però avete mai sentito questa unità di misura, bar? Larissa non faceva così ridere, era una cosa molto semplice. Guardo Alex che è più serio. Bar, hai mai sentito questa unità di misura? Ok, quando gonfiate le gomme, non so se avete mai fatto, io non lo faccio mai perché ho paura che esplodano. Comunque si parla delle... Quella parola, bar, è proprio deriva da una parola greca che indica proprio il peso. Per questo che usa quella parola, e non so, spesso Gesù ha usato quella parola per dire, per esempio, il peso della legge che i religiosi mettevano sulle spalle delle persone, indica un peso e quindi la pressione. Però la pressione di per sé è anche positiva, se ci pensate, perché se, per esempio, pensate alla pressione sanguigna, o è troppo alta o è troppo bassa, ma è giusto che ci sia la pressione, altrimenti in questo momento saremmo tutti morti. Nelle gomme stesse, non nel pneumatico, ci deve essere la giusta pressione. Troppo poca, la macchina fatica, si rovinano i cerchi, queste cose qua. Se è troppa pressione, probabilmente la macchina non è stabile. C'è una giusta pressione. Il problema è quando la pressione è troppa, o nella nostra vita soprattutto quando la pressione è troppa per troppo tempo. Perché ci sono dei momenti in cui è normale che siamo sotto pressione, anzi alcuni di noi rendono anche di più sotto pressione, anche al lavoro. Cioè è bello al lavoro essere sotto pressione, però se quella pressione dura 24 ore su 24, alla lunga, ma neanche troppo alla lunga, qualche problema lo riscontriamo. Però dobbiamo imparare a gestire la pressione. La parola stessa dice ciascuno porterà il proprio fardello. Quando si parla di fardello, peso, si sta parlando di pressione, perché queste cose gravano sulla nostra vita e possono alla lunga corrodere ed esaurirci. La parola anche sono esaurito, sono stressato, ha a che fare sempre con il concetto di peso, di pressione che gestiamo nella nostra vita. Gesù stesso ha detto venite a me che il mio peso è leggero. Vedete, non è che dice non c'è peso, però dice il peso è leggero, ci sarà una pressione che tu sarai in grado di gestire. Questa pressione cambia anche in base alla nostra vita, nel senso all'età della nostra vita. Ognuno di voi, mi piace pensarla così, ognuno di noi in ogni momento ha una triade, almeno una triade, tre tipi di pesi che gravano sulla nostra vita. Parliamo ai più giovani, vediamo quali sono. Quando andate, questo esempio ve l'ho già fatto altre volte, quando andate a fare il certificato medico sportivo, per vedere come va il cuore, vi mettono prima un po' sotto pressione, giusto? Avete mai fatto il certificato medico, tutti gli sportivi che ci sono qui? Qua ci sono quattro gradini, ma di solito cosa vi fanno fare? No, di solito i gradini, a me il mio è più povero, non ha la cicletta, è gradini, quindi ho tre gradini. E tu sei lì, continui a fare così, no? Inizi a sudare, inizi... Ecco, ognuno di noi ha almeno tre gradini nella vita in base all'età che hai. Se sei giovane, giovane, di solito i pesi che ti la pressione è
la
scuola, poi quelli che hanno meno di 20 anni, sentiamo, scuola, tu non hai meno di 20 anni, la patente, no, perché il peso poi va sui genitori, per quello che ve lo diciamo noi. Letizia, tu hai detto?
Genitori.
Storie sentimentali. Allora, per me, guardate, mi sono scelto queste cose qua. Scuola, genitori, futuro. Sono i tre gradini. Scuola, genitori, futuro, futuro, scuola, genitori. Io mi ricordo una volta un ragazzino che è arrivato al campeggio, aveva 13 anni, 14 anni, è arrivato a fare l'iscrizione, che c'era la salita, quindi lì al campeggio, è entrato dentro. Vedevo l'ora di venire qua perché avevo bisogno di uno stacco dai miei genitori. Era un peso, c'era la pressione, da subito ho detto che figurati i tuoi genitori come stanno esaltando in questo momento, esultando in questo momento. Non è un ragazzo in questa chiesa, non era di, quindi nessuno cerchi di capire di chi stiamo parlando. Quindi ci sono situazioni diverse, devi capire che ci sono fasi della vita e anche tra di noi dobbiamo capire che a volte, vedete, io magari sono più grande, guardo queste cose e dico ma non sono cose importanti, ma per chi le sta vivendo invece sono importanti. Lo stress del futuro intende dire quanto abbiamo stressato e quanto stressiamo i nostri figli quando arrivano all'età che devono scegliere l'università, cosa farai dopo, cosa fai, cosa... sono pressioni che stanno addosso alle persone, ai nostri ragazzi, oppure se sei un po' meno giovane, inizia, fidanzato, carriera, soldi. Vi sto mettendo un po' di peso addosso perché dobbiamo vedere poi la pressione com'è. Quindi vi sto ricordando, perché adesso ve le state dimenticando. Oddio, il fidanzato, mi devo fidanzare, il fidanzato. Ditemi voi, quelli tra i 20 e i 30 anni, qual è la pressione che... Fidanzato l'ho detto io, così vi ho tolto nell'imbarazzo. Però le altre cose... Sapete che io non vado avanti fino a che ho 29 minuti di silenzio adesso. Lo studio, il lavoro, scelta di lavoro... Casa, no, quello non si preoccupa, non sono a casa. No, casa, sì, casa. Cioè, ognuno ha i suoi... Andare via di casa. Togliere un po' di pressione dalla casa paterna. No, comunque ci sono questi pesi che ognuno di noi ha e creano pressioni nella nostra vita. E a volte siamo noi anche che mettiamo questi pesi. Per esempio, quando sei già sposato, questo vi aiuto, quelli che sono sposati negli ultimi 10 anni, quali sono... i pesi che mi hanno appena ti sposa. Manca Lorenzo, dobbiamo chiedere a Lorenzo. Prima ancora, a casa te l'ha comprata tuo papà o lei stai mutuo? Quindi spese, tutto quello che... Mutuo, lavoro, bambini. Bambini, lavoro, mutuo. Sta calando un peso, una pesantezza in questa chiesa. Quarantenni, poi si arriva al lavoro, figli e anche genitori, perché gestisci probabilmente i genitori che iniziano a non essere così giovani, quindi c'è una pesantezza nella nostra vita in questo. Pesantezza, dico, pressioni, che sono cose lecite, non stiamo parlando in questo momento di cose, quindi lavoro, figli, tempo. Soprattutto negli anni dei 40 anni hai questa cosa qua di far proprio fatica. Hanno più, hanno meno. Mia moglie, per esempio, io e mia moglie abbiamo 10 anni di differenza e alcune delle cose in realtà le viviamo insieme anche se abbiamo 10 anni di differenza. Non sto dicendo che sono così categoriche, però chiaramente quando hai 40 anni, sei sposato e non vivi più la pressione mi devo sposare, devo trovare la persona giusta o cose di questo genere. Magari puoi vivere la pressione che senti che se vuoi cambiare vita, vuoi cambiare lavoro, è l'ultima occasione entro i 50-55 anni. È vero che la vita si sta allungando. Infatti ancora 2 anni, se non mi vedete domenica... No, hai 2 anni ancora di scelta, perché la vita si è allungata. Possiamo anche decidere di cambiare lavoro, di cambiare professione, ma non perché hai sbagliato quello che hai fatto prima, perché comunque magari sei anche già arrivato a un livello, a un certo livello, dove hai esaurito, diciamo, il percorso e puoi decidere. Non vi sto suggerendo di cambiare lavoro. Però... vivi questo tipo di pressione che non puoi vivere negli anni precedenti. Quando arrivi ai 50, qualche visita medica in più la fai, inizia a pensare, hai voglia, inizia a pensare un po' di più a questo, i genitori, tempo. Dopo i 60, salute, eredità, nel senso cosa sto lasciando e cosa voglio lasciare realmente ai miei figli, alle future generazioni. Il mio lavoro, magari ho costruito un lavoro, una professione, un'azienda, e magari ci ho già pensato, però adesso arriva il momento in cui davvero magari devo programmare il passaggio, e quindi sempre il futuro, per non parlare per l'eternità poi. Quindi poi ci sono i 70 anni, ma questo ve lo dirò più avanti, non lo so. Chiedete alle persone più anziane, 70 anni, quali pressioni vivete? 70 anni, chi ha dai 70 agli 80 anni? Suggeriteci qualcosa. Adesso non vorrei sbagliare, beccare le persone più giovani, poi dopo.
Sicuramente la salute.
La salute.
E non dar fastidio agli altri, cioè cercare sempre di andare avanti senza...
Essere autonomi.
Essere autonomi.
Ok. E i nipoti? Cioè, nel senso che aspettiamo i nipoti o devono andare? Ci danno fastidio i nipoti?
Io ti aspetto.
Fa parte un po' dell'eredità, no? Uno sì. Vedi che lei sta mettendo il peso sui trentenne. Allora, adesso che vi ho messo un po' di pesi, vediamo cosa esce dal vostro cuore. C'è un salmo che amo tantissimo, che è il Salmo 55. E ci parla proprio di questo, ascoltate, per capire se siete sani o se avete bisogno di togliere qualche... Siete sani, però se magari c'è qualche pressione di troppo. Il Salmo 55, versetto 1, dice così. Tra parentesi dice, getta il tuo peso sull'Eterno. È il motivo della canzone, noi i motivi, la melodia non ci è arrivata. Comunque dice, oh Dio, porgi l'orecchio alla mia preghiera e non ignorare la mia supplica. Dammi ascolto e rispondimi. Mi lamento senza posa e gemo. Primo segnale, sapete che quando tu fai tutti quei tre gradini, poi dopo ti mettono tutti dei sensori per vedere. Ecco, un sensore è questo. Ti stai lamentando continuamente? Chiedi alla persona a fianco, ma mi sto lamentando? Chiedi che dal tuo marito, perché tu non te ne rendi conto. Qualcuno che ti conosce bene. Però ascoltate, la lamentela non è il mormorio. Cioè, voglio spezzare la lancia in favore della lamentela. La lamentela, quando è mormorio, c'è un lamentarsi, un accusare Dio di quello che stai vivendo, accusare gli altri, è una cosa negativa. Però c'è una lamentela alla quale devi dare rette, ascoltare, perché se non l'affronti la pressione dura troppo tempo e può essere deleteria, ed è quella situazione in cui ti rendi conto che io sono arrivato al limite, bisogna cambiare qualcosa. Ci siamo? Quindi quando uno si lamenta anche in casa, molte volte non è il problema, non è tanto il fatto che i tuoi figli non hanno rifatto il letto, oppure che tuo marito non ha sparecchiato, non ha fatto questo, oppure che tua moglie. Il problema molte volte è proprio il come noi ci sentiamo e perché non ci sentiamo visti, riconosciuti, gratificati, nel senso riconosciuti nel nostro sforzo. E quella lamentela lì va ascoltata, va accolta e bisogna fare qualcosa. Infatti dice io mi lamento e poi dice gemo. Gemo vuol dire piangere senza parlare. Non alzate la mano, però magari qualcuno di voi capita ogni tanto che a un certo ti viene da sbattere la testa contro il muro, piangere, oppure ti vengono attacchi di pianto senza motivazione vera e propria. Non è che non c'è motivazione, è che forse non ti stai rendendo conto che c'è troppa pressione sulla tua vita e devi fare qualcosa. E poi dice ancora, per la voce del nemico, se non fai qualcosa inizia a farsi strada una voce. Ed è questo è un problema, per se per troppo tempo c'è pressione nella tua vita e troppo tempo c'è questo peso su di te, non sai chi sei, non sai cosa fai, non sai il tuo valore, non sai, fai attenzione perché poi si fa strada una voce ed non è una voce amichevole. Dice per l'oppressione dell'empio, perché mi riversano addosso delle calamità e nella loro ira mi perseguitano. Il mio cuore è angosciato dentro di me. Questa parola angosciata è una parola molto interessante perché indica proprio la persona quando non è solo paura, è proprio un sentimento che ti accompagna. È la stessa parola, non nell'originale perché ovviamente siamo nel Nuovo Testamento, di quando Gesù è nel Getsemani, sta per pregare e dice ai discepoli «La mia anima è presa da tristezza e angoscia». Angoscia in greco indica, è una parola molto particolare perché indica patria, ma davanti alla che privativa si dice, cioè senza patria, indica un cuore, una persona che si sente improvvisamente da sola, ma senza senso, non è riconosciuta, capite? Uno che è senza patria vuol dire che nessuno ti riconosce come appartenente a se stesso. E Gesù in quel momento lui dice proprio: io sono angosciato perché non mi sento parte di nulla, non mi sento capito, non mi sento compreso. Gesù ha detto questo. E Gesù cosa ha fatto? Ha pregato, è stato lì nel Getsemani, ha aspettato una risposta. Però questa angoscia la viviamo noi tutti, soprattutto nei momenti di cambio della nostra vita, quando non capisci che scuola vuoi fare, non capisci che lavoro vuoi fare, non trovi la persona con la quale vivere, oppure l'hai trovata ma in un certo stai vivendo una situazione in cui improvvisamente ti sembra tutto in confusione, nascono figli e perdi di vista la tua storia, il tuo tempo, quello che volevi costruire nella tua vita, ma d'altra parte hai questi impegni ed è giusto che... Scusatemi, è giusto che sia così, è il tempo, è quel periodo, però tutti quanti noi possiamo vivere a un certo punto dire: io sono proprio angosciato. Noi magari usiamo parole diverse, però diciamo: sono stressato, sono proprio a terra, non ce la faccio più. Però fate attenzione, non puoi continuare a mantenere quel livello, perché noi, soprattutto care sorelle, lo dico a voi, voi vi sentite sempre nella condizione di dover portare i pesi di tutti quanti, fino a che poi dopo... scoppiate. Cioè, ieri ho fatto questo, no, venerdì nella CLA ho fatto questo esempio. A volte si dice: è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Avete mai usato questa espressione? La domanda è: cosa ne hai fatto di tutte le altre gocce? Aspetto 10 minuti che capite. Cioè, grazie, non c'ho... ma il punto è: perché le accumulate? Perché pensavi di farcela? Giusto? Letizia non è più abituata al fatto che devi stare attenta a quella che dici. Domenica scorsa ho preso di mira Antonella, oggi, cioè, Antonella ti è andata bene. Hai invitato tu Letizia, hai detto di... Quindi sì, cioè, cosa ne hai fatto di tutte le altre gocce? E perché noi ci siamo giustificati perché quella è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Se ha fatto traboccare il vaso è perché non abbiamo fatto abbastanza con tutte le altre gocce, pensavamo di poter gestire tutto quanto. Poi dice: sentimenti mortali sono caduti addosso, spaventi mortali. Guardate che sono due parole assurde, perché lo spavento è qualcosa che poi si capisce che non era niente. Però è mortale, ascoltatemi, è nulla. Però è mortale, vuol dire che fa morire delle aree della tua vita. È solo uno spavento, sì, ma l'effetto è come se fosse una cosa reale. Quindi se non affrontiamo le pressioni che ci sono sulla nostra vita, a un certo punto una piccola cosa e facciamo qualcosa che veramente porta danni. Paura e fremito mi hanno assalito e il terrore mi ha sopraffatto. E poi dice così: se avessi le ali come una colomba, me ne volerei lontano per trovare riposo. Ecco, me ne fuggirei lontano e dimorerei nel deserto. Mogli e mamme, quanti di voi avete mai fatto questo pensiero? Se potessi, vorrei andare. Magari non l'avete detto, l'avete soltanto solo un pensiero, avete soltanto guardato il sito di EasyJet, ma non avete prenotato. Ma tutti quanti... io credo che tutte le donne, ma anche qualche volta, una scorsa su Ryanair o EasyJet, giusto per dire, ma io andato e ritorno, non mi interessa, vado via al mattino e torno la sera. Lasciatemi stare. Ok, se hai questo sentimento, questa è la predica per te, ok? Ascolta attentamente. Da una parte vi dico, è normale vivere cose di questo genere, perché siamo in questo mondo. Il punto è come le gestiamo. E dice: io me ne volerei nel deserto e non voglio vedere nessuno. E sono convinto che in quel deserto, però, quel deserto non significa prendo uno stacco e vado a divertirmi, a fare tutto quello che il pastore non vuole che io faccia. Cioè, quando io vado nel deserto come pastore, non vado per... fare quello che non posso fare da cristiano, non è la mia settimana di svago per cui mi metto a bere, fumare, droga o cose perché devo tirarmi su. No, è il tempo del deserto, cioè non voglio sentirvi, non voglio sentire tutto il resto, perché ho bisogno di ricentrarmi e ricapire, ritornare a capire su cosa realmente devo lavorare, quali sono realmente i miei pesi che non posso buttare via e su e cosa invece devo un attimino mettere da parte. Ci siamo? Questo deserto è molto importante. Questo tempo a volte è necessario e devi prenderlo in tempo, non aspettare troppo, perché altrimenti e poi basta uno spavento, basta una piccola cosa e crollano matrimoni, e crollano relazioni, crollano amicizie, crolla il tuo impegno nella chiesa, crolla la tua carriera, quello che stai costruendo nella tua vita. Quindi io adesso stiamo entrando nella predicazione, ascoltatemi attentamente, e adesso. Quindi siamo in questo deserto, ma in questo deserto è come faccio, la domanda che ci facciamo è come faccio a gestire i pesi, le pressioni che ci sono nella nostra vita. E questo, ovviamente, seguiamo la parola, seguiamo alcune indicazioni molto importanti. Ci sono dei pesi che sei chiamato a gettare sull'Eterno, non sei chiamato tu a portare. Anche in alcune situazioni, cioè stai affrontando delle situazioni, ma è come se a volte dovessi sbucciare un attimino questa cosa, e c'è una parte che devi gettare sull'Eterno, e non è sano che te lo tieni addosso per troppo tempo. A cosa mi riferisco? Beh, il Salmo 55, quello che abbiamo letto, dice al versetto 22, getta sull'Eterno il tuo peso ed egli ti sosterrà, egli non permetterà mai che il giusto vacilli. Ci sono dei pesi che alla fine è inutile che ti tieni addosso. Gli errori del passato, ragazzi, inutile che te li porti. Devi gettarli sull'Eterno, perché non puoi cambiarlo. Il peso della colpa, Gesù è morto sulla croce per darci perdono. Smettila di portarti questo peso addosso, perché è un peso che non finirà mai, perché non c'è modo di risolverla, puoi solo ricevere il perdono. E molte volte noi confondiamo le cose, abbiamo tutto dentro e in quel vaso dove c'è la goccia che trabocca, in realtà dentro ci sono proprio dei sassi che occupano uno spazio e che non ci permettono di gestire le altre pressioni che invece non possiamo, inevitabilmente non possiamo buttare via. Il peso del male commesso e degli errori, come vi ho detto prima. La pressione del futuro, parlo anche ai ragazzi, c'è un aspetto, ma anche a noi, c'è un aspetto nella ricerca della volontà di Dio per noi che in qualche modo però devi imparare a gettare sull'Eterno. In che senso? Non possiamo prevedere il futuro. Noi crediamo in Dio, ci fidiamo in quello che sentiamo nel nostro cuore, facciamo il primo passo, ma non puoi aspettarti di sapere tutto. Devi fidarti. E quella parte di timore, di paura che hai per il futuro lo devi gettare sull'Eterno. Non tenerlo, devi gettarlo. Non continuare a pensarci, perché è energia del tuo cervello che è sprecata. Smettila di preoccuparti per le cose di cui tu non puoi occuparti. Tu fai la tua parte e fidati di quello che il Signore può fare nel futuro e di quello che Lui potrà fare. Prima Pietro 5, 6, 7 dice: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. La sollecitudine, la preoccupazione, un preoccuparsi prima di cose che ancora non avvengono, non sono avvenute. Quindi hai fatto una scelta, stai facendo un percorso, aspetta a prenderti il peso di quello che sarà il futuro. Ci sono delle cose che soltanto Dio può gestire e noi ci fidiamo di Lui. Anche il peso delle grandi domande. Io capisco che a volte succedono delle cose, c'è una malattia, succede qualcosa nella nostra vita oppure nelle persone vicine a noi e noi abbiamo questo peso e molte volte lo dobbiamo gestire, lo vedremo tra poco. Però c'è un aspetto che a volte diventa quello che ti rende tutto troppo pesante. Perché mi è successo? Perché è successo a me? Perché è successo a lui? Perché ci sono delle domande che, mi spiace, non abbiamo risposte su alcune cose. È giusto ragionarci, è giusto pensarci, ma a un certo punto, se ti rendi conto che sta diventando una roba che è troppo grande, la devi imparare a gettarla sull'Eterno. Ve lo ripeto, tante volte vi ho letto questo Salmo, che amo tantissimo, il Salmo 131, è il re Davide che parla. E il Salmo 131 dovrebbe essere proprio il Salmo della buonanotte anche, da mettere lì. E questo Salmo dice: il mio cuore non è orgoglioso e i miei occhi non sono alteri e non mi occupo di cose troppo grandi e troppo alte per me. Ho veramente calmato e acquietato la mia anima come un bambino svezzato sul seno di sua madre. La mia anima dentro di me è come un bambino svezzato. O Israele, o Chiesa, spera nell'Eterno, ora e per sempre. Non essere troppo orgoglioso, non puoi capire tutto, ci sono delle cose che è meglio gettare sull'Eterno. Ditemi se vi sono chiaro in questo. Perché non vi serve a niente. Il re Davide era colui al quale tutti andavano a chiedergli risposta. E un certo di tutto quello che succedeva. Perché questo, perché quello, perché quell'altro. Non vi sto dicendo che non devi occuparti di tutte le cose della tua vita, ma ci sono degli aspetti che a un certo punto devi lasciare andare e dire proprio: io non lo so, io ho deciso di non occuparmi delle cose troppo grandi. Guardate che è una frase meravigliosa, di un'umiltà straordinaria. Il mio cuore non è orgoglioso, io non so tutto, non mi occupo di cose troppo grandi per me. E noi come credenti spesso entriamo in questo inganno di dover dare una spiegazione a tutto. Noi non diamo una spiegazione a tutto, noi abbiamo incontrato Gesù e con Lui stiamo facendo un cammino. Alcune cose le capiamo, altre cose non le capiamo, ma certamente Dio è buono verso coloro, verso Israele e verso coloro che sono puri di cuore. E il mio bene è cercare la sua presenza. All'interno di questi due paletti c'è il nostro ragionamento. Tutto il resto, fate attenzione, diventano pesi inutili. Ultima cosa che riguarda la pressione che dovete lasciare al Signore sono le scelte degli altri. Molte volte prendiamo una pressione sulla nostra vita perché ci preoccupiamo troppo delle scelte degli altri, ci sentiamo responsabili delle scelte degli altri. In questo caso parlo molto ai genitori. I nostri figli, noi siamo responsabili dei nostri figli, ma i nostri figli fanno le loro scelte. E a un certo punto anche lì devi fidarti di Dio. Io ho fatto la mia parte, l'ho picchiato abbastanza, ho fatto la mia. È uno scherzo per chi sta gestando, per chi sta guardando. Ho fatto del mio meglio, ma anche nelle relazioni, nelle amicizie. Io faccio la mia parte per restaurare la relazione. E poi a un certo punto le scelte degli altri sono le scelte degli altri. Non puoi appesantirti così tanto. Ci siamo? Poi ci sono dei pesi che sei, quindi questi sono i pesi che getti all'Eterno, poi ci sono dei pesi che devi proprio deporre, ma neanche Dio li vuole. Ci siete? Questi sono molto interessanti. Anche noi dunque, dice Ebrei capitolo 12, versetto 1, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che c'è posta davanti. Difficile correre una gara con un peso sulle spalle. E infatti l'Apostolo Paolo, insomma, in Ebrei c'è scritto deposto il peso. Uno dei pesi che devi proprio deporre e che neanche Dio vuole, sai che cos'è? Sapete cos'è? Ve lo dico. Le aspettative degli altri. Le aspettative degli altri. Cercare sempre di corrispondere a quello che gli altri si aspettano da noi è un peso inutile. Non vuol dire non avere qualcuno con il quale confrontarsi, che tipo di indicare la strada, un mentore, un pastore e quant'altro. Parlo proprio delle aspettative. Prima si parlava anche del fatto dei giovani, del peso del fidanzamento, di doversi sposare, cose del genere. Guardate che non voglio darvi una cattiva notizia, ma non è obbligatorio sposarsi, non è detto che per forza tu debba sposarsi, e noi come Chiesa dobbiamo smettere di mettere questo peso ai 20 anni, ai 25, ai 50, e dire: allora hai trovato una fidanzata, fatevi i fatti vostri. Ma chi l'ha detto che si deve sposare? Lo so che dentro di voi la maggior parte dei giovani dicono io mi voglio sposare, questo è un peso che voglio, è un'aspettativa che voglio. Questo è un problema tuo, però io ho smesso, io sono cresciuto in una chiesa, quando sono nato di nuovo, ho 17 anni, che ogni 14 anni, 15 anni, insomma, però ogni mercoledì c'era la preghiera e si pregava per la sorella che aveva più di 40 anni, che non era ancora sposata. Cioè io sono cresciuto con questa mentalità, eravamo tutti lì a dire Signore, fai trovare... Questa persona si è sposata e dopo pochi anni si è divorziato. Ci siamo? Non... Smettiamo di mettere queste aspettative. Una coppia si sposa, lo so che ti viene l'idea di dire ma allora quando nascerà, quando avremo? Fatti i fatti tuoi. Ci siamo? Perché non puoi sapere cosa sta vivendo quella coppia. Se vogliono figli, se non li vogliono, se non riescono ad averli. Quindi su certe cose facciamo attenzione. Noi genitori, le aspettative che mettiamo sui nostri figli, è chiaro che ognuno desidera il meglio. Un'altra cosa è mettere pesi e pressioni addosso. Ragazzi, scegliete, fate la scuola, capite che non è quella, cambiate. Non è un problema. Basta che non sei mio figlio, non è un problema. Provate. E noi come genitori, è vero, ci possiamo rimanere male o cose del genere, ma fate attenzione a non mettere pesi addosso. Le aspettative, la Chiesa crea aspettative sulle persone. Fate attenzione, facciamo attenzione. C'è una battuta che volevo fare, ma tutto quello che ho detto sul fatto del fidanzamento vale solo se non hai almeno 30 anni e non hai già incontrato il pastore e il pastore ti ha detto che entro 2 settimane devi dargli la data per il matrimonio. Ogni riferimento è puramente casuale. Lui sa. Ok, è un messaggio. Non si usa il pulpito per messaggi personali. Quindi non è un messaggio personale. Va bene, andiamo avanti. Se non hai capito, non sono affari tuoi. Queste sono cose che lo Spirito di Dio mette nel predicatore. L'altro peso che devi lasciare è il peso del peccato. Molte vite sono appesantite perché? Perché stai peccando. E non è che lo puoi gettare sull'Eterno. Devi smetterla. Devi smetterla. Il peccato è una sanguisuga che toglie energia nella nostra vita, vitalità, sicurezza nella preghiera, gioia in quello che fai. Paolo scrive, ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizia, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidio, ubriachezza, ghiottonerie, cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio, ma il frutto di Dio Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge. Lui dice, io vi prevengo perché chi fa quelle cose non erede il regno, ma non solo che non è tanto il discorso non va in cielo, ma nel senso che non lo vivi qui sulla terra. Il regno di Dio è già qui. Quindi molte vite, molte persone sono stressate perché lo sai che stai peccando, lo sai che quella è una cosa che non dovresti fare, per diversi motivi continua a rimanere nella tua vita, ma è tempo che togli quella cosa lì e che togli questo peso, perché quel peso insieme a tante altre cose, poi tu mi vieni a parlare della gocciolina che ha traboccato. Ma se vado a vedere dentro il vaso, non ci sono gocce, ci sono dei macigni che tu stai permettendo che entrino nella tua vita. Toglili. Non voglio fermarmi troppo su questo, mi sembra così banale, però ve lo devo dire. A volte la tua vita è stressata, sei in confusione, sei nell'angoscia, hai momenti di panico, ti viene da piangere improvvisamente. Perché? Perché comunque lo sai che dentro, che nella tua condotta, al di là del fatto che vieni in chiesa, al di là di tante cose, c'è qualcosa che deve essere estirpato, deve essere confessato e deve essere eliminato. Però adesso vi parlo di un aspetto molto importante. Ci siete le ultime due cose, ma molto importanti. Ci sono dei pesi che sei chiamato a portare, che non puoi gettare all'Eterno, non puoi deporre, non puoi far finta di niente. Perché dico questo? Salmo 68, 19 dice: benedetto sia il Signore che giorno per giorno porta per noi i nostri pesi. Egli è il Dio della nostra salvezza. Vedete, è un po' diverso da quello di prima, nel senso che non è il fatto che tu getti sull'Eterno e non lo prendi più, ma che il Signore porta giorno per giorno con te i pesi, le pressioni della vita, perché in questo periodo, in questa fase della tua vita, hai quella pressione, c'è, fa parte della vita, ma Dio è con te per portarlo insieme a te. La pressione di affrontare una nuova scuola, un nuovo esame, tu non è che puoi dire getto sull'Eterno questo peso, non faccio niente, non c'è problema. No, e il Signore ti dice andiamo insieme e affrontiamo questo peso e questa pressione e vinciamo insieme, perdiamo insieme, ma io sono con te. Perché è importante? Perché la pressione nella nostra vita forma il nostro carattere anche. Quando si va in palestra, c'è gente che si mette i pesi apposta, una cosa assurda, per fare formare fisico, va bene? Mia moglie mi ha trascinato in palestra, devo confessare questa cosa, e quindi non mi muovo tanto perché ci sono delle parti del corpo che non sento più. Quindi ci sono, la nostra vita si forma, il nostro carattere si forma proprio anche attraverso delle pressioni, la giusta pressione per un giusto tempo. E il Signore dice dammi questi pesi, ma nel senso che io metto in te la forza. È stato bello che prima Alice ha toccato proprio quel versetto, no? Nella mia debolezza sono forte in Dio perché sperimento la forza di Dio, la grazia di Dio nella mia vita per portare questi pesi. Perché? Perché genitori, noi non possiamo sbarazzarci dei nostri figli in un momento in cui sono troppo stressanti, vi siete resi conto? Tornano sempre. Ma è giusto così. Però l'impegno di far crescere un bimbo da zero a 18, 20 anni, 35, 40, ti forma in un modo che nient'altro ti può formare in quel modo lì. Ci siete? Sopportare il fratello e la sorella che c'è a fianco a te, mi spiace, non puoi gettarlo sull'Eterno, non puoi deporlo, non puoi sotterrarlo, devi portare, ma questo forma la nostra vita. Una malattia. Puoi pregare, puoi ricevere guarigione immediatamente. Noi crediamo che Dio guarisce. Però c'è anche, può esserci anche un percorso diverso. Di andare, fare le cure, quant'altro. È un peso, è una pressione, è una preoccupazione. Quella la porti. Getti sull'Eterno tutte le grandi domande. Quando il peso, capite? Perché vi dicevo prima, su uno stesso argomento, ci sono delle cose che getti sull'Eterno e ci sono delle cose invece che deponi, pensieri brutti, negativi, e poi ci sono delle cose invece che devi portare chiedendo a Dio la forza per portare quei pesi. Perché non sono pesi che fanno parte del tuo percorso, della fase della vita che tu stai vivendo. Un tempo di difficoltà economiche. Il Signore è con te, ti sta aiutando in questo tempo. La difficoltà anche di un matrimonio. Non puoi gettare la spugna. Non, perché? Perché è tua responsabilità. Non puoi gettare la spugna nel matrimonio, non puoi far finta di niente, non puoi lasciare i tuoi figli. Non è giusto, non è quello la soluzione, non è quello che ti farà stare bene. Però hai bisogno di aiuto. Sì, il Signore ti può aiutare in questo. Devi chiedere, devi umiliarti davanti al Signore e sperimenterai una grazia che non hai mai sperimentato prima. E quella è fantastica. La scelta anche stessa di seguire Gesù, quello è una pressione che abbiamo scelto di portare nella nostra vita. Perché? Perché abbiamo deciso di non fare certe cose, di non scendere in certi compromessi, di essere luce nel mondo. E questo porterà pressione nella tua vita. Porterà anche lotta. Dio è con te per portare quel peso. Non abbandonarlo. Quando Paolo scrive anche il peso di fare ciò che non ti piace, la pressione di fare ciò che non ti piace. No, a volte non puoi decidere di abbandonare quello. Devi imparare a portarlo. Rendo grazie a Dio nostro Signore che mi fortifica perché mi ha ritenuto degno di fiducia ponendo al suo servizio me. Paolo dice, il Signore non ha tolto le difficoltà, mi ha fortificato. La risposta di Dio alle tue preghiere è renderti più forte. In questo caso è renderti più forte, farti vedere come agire, come pensare, come muoverti. E l'ultima cosa che voglio dirvi, che ci sono dei pesi anche che sei chiamato a condividere. Cioè devi proprio andare in giro a trovare persone che stanno vivendo momenti difficili e aiutarli a portare quel peso. Infatti Paolo scrive ai Galati: portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo. Wow! Quindi sono nel deserto e cerco di capire quella pressione che sto vivendo, a cosa si riferisce? Se sono pesi che devo rilasciare al Signore, se c'è qualche peccato che invece devo proprio eliminare o pesi che proprio devo deporre, se sono invece parte della mia responsabilità, li devo abbracciare chiedendo a Dio di aiutarmi, oppure se sono pesi che sono di altre persone che io sono chiamato come fratello e sorella di aiutarli a portare. Aiutarli a portarlo. Ci siamo, Chiesa? E in questo modo, gli effetti quali saranno? Che rilascio a Dio i pesi che solo Lui può portare, purifico la mia vita perché depongo il peccato, abbraccio le mie responsabilità e col quarto cammino in amore, perché dice: così adempirete la legge di Cristo, che è la legge dell'amore. Amen, Chiesa?
Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Puoi seguirci su Instagram, Facebook e sul sito www.chiesavitanuova.org.